Rieccoci e benvenuti a Suprema Corte e la terza stagione. A breve ci saranno anche le supreme interviste. Tra gli ospiti, per esempio, avremo Giovanni Ziccardi, luminare del diritto dell'informatica, professore all'Università Statale di Milano. Emanuele Mancini, quale giudice penale del Tribunale di Milano. Alessandro Mezzanotte, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Giovanni Soldi, rinomato avvocato di diritto penale tributario. Martina Radice, criminologa, allieva e ormai stretta collaboratrice di Roberta Bruzzone. Prima di parlare dell'argomento odierno, volevo proporre uno schema mentale che si dovrebbe utilizzare quando parliamo di diritto penale e qualora volessimo capire qual è la differenza tra la vita reale e la legge. Allora, lo schema si compone a mo' di matrioska. Dovremo indagare e analizzare dapprima la giurisdizione, poi la competenza. Per esempio, è giurisdizione del giudice civile e quindi non è del giudice penale. Oppure, parlando di competenza, è un reato di competenza della Corte d'Assise invece che del Tribunale in composizione monocratica. Dopo aver esaminato questa parte si passa alle condizioni di procedibilità. Per esempio siamo in dibattimento e ci accorgiamo che manca la querela della persona offesa e quindi non si può più procedere. Dopodiché passiamo all'esame della prescrizione e per vedere se il reato effettivamente è prescritto, e cioè è passato troppo tempo e quindi lo Stato perde interesse a perseguire quel reato. Dopodiché entriamo più nello specifico, e cioè dovremo indagare l'elemento oggettivo, ossia l'esistenza, la sussistenza dell'elemento oggettivo. E dal punto di vista della difesa dovremo dimostrare la mancanza del fatto tipico, del nesso causale e dell'evento, qualora sia un reato di evento. Dopo aver indagato l'elemento oggettivo, dobbiamo soffermarci sull'elemento soggettivo. Sempre dal punto di vista dell'avvocato, dovremo cercare di provare la mancanza del dolo o della colpa. Quindi questi sono gli elementi che ci permettono ogni volta poter parlare un po' del diritto penale quando si avrà voglia. Dipendentemente dalla mancanza di uno di questi elementi si avranno formule di condanna o di assoluzione diverse. Soffermandoci sulle sentenze di proscioglimento, quindi poi la species è assoluzione, se manca una condizione di procedibilità o il reato è prescritto, si utilizzeranno le formule previste dall'articolo 129 del codice di procedura penale. Se manca l'elemento oggettivo, si utilizzerà la formula perché il fatto non sussiste. Se manca l'elemento soggettivo, perché il fatto non costituisce reato. Se manca la cosiddetta prova specifica, la formula utilizzata sarà perché l'imputato non lo ha commesso. Ciò significa che è stata raggiunta la prova generica, ossia il reato esiste strutturalmente, ma non è stata raggiunta la prova che l'abbia commesso proprio quell'imputato, e così via. Ora, ripassiamo un argomento di diritto penale che riguarda l'elemento soggettivo del reato. È un argomento di scuola, è un argomento che all'università si affronta ed è, diciamo, oggetto sempre di studio, anche se ormai rispetto alla sentenza di oggi abbiamo una giurisprudenza abbastanza consolidata. E ci soffermiamo sulla differenza fra dolo eventuale e colpa cosciente. Con riguardo al dolo eventuale, cerco di renderla più semplice possibile. Possiamo compendiarlo nella famosa formula di Frank, e cioè nella mente del soggetto agente dovrebbe comparire questa frase affinché si possa riconoscere il dolo eventuale, e cioè: costi quel che costi, io voglio raggiungere il mio obiettivo, accetto le conseguenze delle mie azioni. Cioè io non voglio le mie azioni, voglio raggiungere l'obiettivo. In questo senso sono in uno stato di dubbio che lo supero, cioè mi libero da questo stato di dubbio e ho quasi la certezza che l'evento è probabile che si verifichi, ma io agisco comunque perché voglio raggiungere il mio obiettivo. Invece abbiamo la colpa cosciente o colpa con previsione. In questo scenario io prevedo come possibile l'evento descritto dalla norma incriminatrice. Voglio realizzare la mia condotta, non l'evento descritto dalla norma, e infatti qua sovrastimo le mie capacità. In questo caso lo stato di dubbio non lo supero, non ho la certezza che l'evento si verificherà, ma agisco comunque perché ritengo di essere molto bravo a fare questa cosa e quindi penso che non si verificherà questo evento. Prima di esaminare la sentenza, questi stati mentali, per esempio, sono molto importanti nel determinare il trattamento sanzionatorio, perché se si avvisasse la sussistenza del dolo eventuale, il reato verrebbe punito a titolo di dolo e quindi anche la pena sarebbe commisurato al grado dell'elemento soggettivo. Se invece fosse un riconosciuto l'elemento colposo, la colpa, si avrebbe un trattamento sanzionatorio diverso o addirittura l'assoluzione se il reato non è previsto come reato colposo. Oggi guardiamo la sentenza Rocchi numero 5586 del 2022. Questa è una sentenza di fatto ricognitiva dell'ormai consolidato insegnamento dei giudici della Suprema Corte, secondo cui lo stato psicologico del dolo eventuale è incompatibile con il delitto tentato, cioè con il famoso articolo 56. Sotto il profilo dello svolgimento del processo, sembra un film, ma non lo è. Siamo a Napoli, tale Caleb viene condannato per rapina nei confronti di una povera nonna. Avvistato dalla polizia, si dà alla fuga via macchina, entrando però in un vicolo cieco, fa retromarcia e investe uno dei poliziotti per procurarsi la fuga. Doveva rispondere, pertanto, anche di tentato omicidio del poliziotto, che si era posto al centro della strada per bloccargli la marcia e verso il quale egli aveva diretto la propria autovettura con cui stava fuggendo. Il poliziotto, con mossa fulminea, era riuscito ad evitare l'impatto frontale con l'auto ed era stato attinto alle gambe con la parte anteriore dell'autovettura. Ed era così stato scaraventato sul parabrezza anteriore del mezzo, trascinato per alcuni metri mentre era aggrappato alla maniglia dell'autovettura e fatto cadere violentemente al suolo. La difesa di Caleb chiedeva al giudice di riqualificare il fatto in lesioni personali invece che tentato omicidio. La corte territoriale, quindi sia il giudice di primo grado sia la corte d'appello in realtà, confermava la qualificazione della condotta come tentato omicidio. Caleb, nel corso della fuga, si era introdotto con la sua autovettura in una traversa senza sfondo. I due poliziotti erano scesi dall'autovettura di servizio e avevano cercato di aprire le portiere del mezzo. L'imputato aveva approfittato di uno slargo per inventire la marcia. Queste sono le parole della corte. A questo punto entrambi gli operanti avevano estratto l'arma, mettendosi di fronte all'autovettura per bloccarla. L'imputato, allora, aveva accelerato, investendo uno dei due, mentre l'altro poliziotto si era salvato dall'investimento facendo un salto. Era la prima fase ad essere rilevante per il delitto contestato di tentato omicidio, cioè l'investimento di uno dei due poliziotti, che aveva creato il pericolo di perdere la vita per il poliziotto investito. La condotta posta in essere era effettivamente idonea a determinare la morte, con un giudizio di prognosi postuma, cioè il giudice si deve porre nella condizione mentale per dire: ma col senno di poi il poliziotto sarebbe potuto morire? Ebbene, Caleb, pur avendo i due agenti armati di fronte, invece di fermarsi, aveva accelerato la marcia del mezzo per darsi alla fuga. Il fatto che il corpo del poliziotto investito fosse caduto per terra dal lato opposto dell'autovettura che lo aveva investito dimostrava che la stessa procedeva a un'accelerazione significativa. Doveva quindi dedursi, anche tenendo conto del comportamento precedente tenuto dall'imputato nel corso della fuga, che Caleb ad ogni costo, e quindi anche accettando di uccidere chi si opponeva alla sua volontà di rimanere impunito, voleva sfuggire ai suoi inseguitori. Il dolo dell'agente era quindi qualificabile come dolo eventuale. In definitiva, la Corte territoriale, primo grado, e poi anche la Corte d'Appello, riteneva sussistente il tentato omicidio, tenuto conto dell'idoneità degli atti e dell'accertato elemento psicologico del dolo eventuale, quale accettazione del rischio di pregiudicare la vita degli agenti che si opponevano alla fuga. Quindi, anche qua, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, richiamando quello che abbiamo detto in apertura, vi sono tutti gli elementi descritti dalla norma incriminatrice dell'articolo 56, cioè l'idoneità degli atti a cagionare la morte, in questo caso, del poliziotto. E secondo la Corte abbiamo anche l'elemento soggettivo, in questo caso nella forma del dolo eventuale. Allora, il difensore di Caleb si lecca i baffi e ricorre di fronte alla Suprema Corte di Cassazione, consapevole che è ormai tradizione l'inconfigurabilità del dolo eventuale al reato tentato. Dalla stessa lettura della sentenza si evinceva che la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il diritto tentato di omicidio ai danni del poliziotto, attribuendo all'imputato il dolo eventuale di omicidio. Infatti, la difesa di Caleb richiama l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sulla incompatibilità fra delitto tentato e dolo eventuale. Cioè, siccome non si può immaginare che una persona sia in dolo eventuale rispetto al tentativo di reato, la condotta contestata come tentato omicidio avrebbe dovuto essere diversamente qualificata e quindi derubricata in delitto di lesioni. In altri termini, io, Caleb, non posso provare ad accettare le conseguenze delle mie azioni. Io o le accetto le conseguenze delle mie azioni, tesa in questo caso alla fuga, e allora sono in dolo eventuale di omicidio, oppure commetto il reato di lesioni personali, decisamente più blando del tentato omicidio. Allora, la Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa di Caleb e impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Cioè, significa che la Corte di Cassazione dice: regà, avete sbagliato ad applicare i principi di diritto che abbiamo affermato in questi anni, dovete rifare il processo circa non tanto l'affermazione della responsabilità di Caleb, che è già, diciamo, passata in giudicato, ma dovete riqualificare l'elemento soggettivo. Nel trarre i motivi di appello con cui veniva chiesta la riqualificazione giuridica come delitto di lesioni personali, la sentenza fa riferimento sia all'elemento oggettivo che a quello soggettivo del tentativo, sottolineando l'idoneità della condotta di investimento a determinare la morte del poliziotto e la sussistenza dell'elemento soggettivo. Ovviamente la difesa di Caleb non osserva niente, non si oppone, non solleva eccezioni rispetto alla sussistenza dell'elemento oggettivo, quanto invece si oppone alla qualificazione dell'elemento soggettivo. Infatti la sentenza impugnata qualifica ripetutamente il dolo dell'imputato come dolo eventuale, affermando che l'unico obiettivo di Caleb era quello di darsi alla fuga e che lo stesso si era prefigurato l'eventualità di causare lesioni fatali agli agenti e ne aveva accettato il rischio. La difesa di Caleb dice: è noto ormai che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente e costantemente affermato che il dolo eventuale non è compatibile con il delitto tentato, fra queste per esempio una sentenza del 2012. Al contrario, solo il dolo diretto, anche nella forma di dolo alternativo, è compatibile con il tentativo. Cioè, non è immaginabile una persona che prova ad accettare o accetti le conseguenze e quindi o non accetti le conseguenze o non esiste il reato di omicidio in queste fattispecie. In definitiva, nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato, è sufficiente il dolo diretto. E per dolo diretto intendiamo quella forma di elemento soggettivo rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità, in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso la cui condotta stessa si dirige. Non occorrendo invece la specifica finalità di uccidere, e quindi il cosiddetto dolo intenzionale, inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione. E la Suprema Corte aggiunge il dito nella piaga dicendo che si tratta di insegnamento costante, che si basa addirittura sul tenore dell'articolo 56 del Codice Penale, che richiede il compimento di atti diretti in modo non equivoco, che la Corte territoriale ha palesemente disapplicato. Questa era Suprema Corte.